Bentornati, bentornati a un podcast di Lamantino Brothers Life. Questo podcast è un ritorno al naturale. Io sono Marco della Lamantino Brothers, insieme a me c'è Umberto.
Eccomi, ecco qui la mia nuova vecchia voce.
sì, come ho detto, è la nuova vecchia voce perché ti è tornata la voce dopo un po', però ti è tornata la voce. Ok, e Umberto, oggi di cosa parliamo?
Oggi parliamo delle metriche. Un po' facciamo un salto nelle discipline linguistiche, cioè le metriche esistono in poesia, cioè come si misurano i versi. Ma le metriche le abbiamo anche nel mondo del commercio, come si misurano gli oggetti del quotidiano.
Quindi è giusto dire... Cioè, cos'è una metrica? Una metrica è quella cosa che ci permette di dire se una determinata azione è stata buona o cattiva per raggiungere il nostro obiettivo. Come facciamo a sapere se è stata buona o cattiva? Perché la possiamo verificare e valutare. Un esempio a cui tutti siamo abituati di metrica è il voto. È il voto in classe. Cosa significa? Se ti chiamano in interrogazione e tu prendi 8, la metrica che va da 1 a 10 ti segna un voto 8. Se tu vai all'università e ti dà alle superiori il voto 8, è un buon voto. Non ottimo, ma è un buon voto. Se tu vai all'università e ti danno 8, dove la metrica è da 1 a 30, sei una ciorba. Poche parole, ti hanno dato 3.
Ma per quale motivo? Quando è nata la... Quando sono nate le prime metriche?
Allora, le prime metriche, secondo me, sono nate quando si è imparato a contare. Secondo me
è giustissimo,
perché se no, perché io devo inventarmi il contare, quindi inventarmi la matematica, una materia su cui io sono estremamente ciorba, come si dice da noi, o ciola. Sono una ciola in matematica, una chiavica. E questo,
qual è la prima forma di matematica?
Guarda
una mia mano,
la tua mano, punto.
Quante dita ha?
Non lo so, non la vedo.
Allora, la mano è composta da 5 dita. Allora, la prima matematica è la matematica descrittiva. Perché? Perché io dovevo descrivere con la parola.
No, perché quando tu mi dici così mi viene in mente una battuta cattiva, però una barzelletta cattiva che andava in giro qualche anno fa.
Non si
può dire. Beh, avanti. Dicevamo, allora, la matematica descrittiva. Sto parlando io, stai zitto.
Okay.
La matematica descrittiva. Ok, prego, descrivi. La matematica descrittiva.
Allora, è la filosofia che per descrivere l'ambiente in cui si vive e ci si circonda ha inventato la matematica.
Quindi mi stai dicendo che sono un filosofo perché so contare fino a 5. Fino a 10 non lo so, perché 7-8 volte mi fermo a 9, quindi...
Allora, tornando a noi nel quotidiano, le metriche sono gli strumenti...
Per chi avrà visto questo film... And...
le metriche sono quegli strumenti...
Famosa battuta fatta da Sly. Tu sai chi è Sly? Sylvester Stallone, che ha prestato la voce a un... a un personaggio di un film della DC.
Ok. Allora, dicevo, le metriche...
Suicide Squad. Le metriche...
Le metriche servono a descrivere alcuni fenomeni. Questi possono essere letterari, la poesia con gli endecasillabi, possono essere fenomeni naturali, la mano... di un uomo è fatta da 5 dita, o possono essere anche fenomeni o situazioni nel campo del marketing. Noi che ci occupiamo di audiovisivo, le metriche determinano i nostri risultati, cioè un film.
Forse nel tuo, nel mio campo le metriche determinano anche purtroppo il numero di frame in un secondo e realtà lì fa anche la frequenza di campionamento dell'audio, che nel video, ricordiamoci, è 48 kHz. 48.000 cosa alza al secondo. È importante perché molti registrano il video, l'audio per il video a 44.100 e poi si domandano come mai non riportano le sincronizzazioni. Prego.
Abbiamo sbagliato a fare il chat.
No, no, non è il chuck sbagliato, è il fonico o l'operatore o chi ha settato la camera, che non ha settato la camera a 24 ma a 25.
Allora,
queste cose succedono nei set, eh?
Chiaro, ma torniamo un attimo alle metriche in campo dello streaming. Arriviamo
all'audio in campo dello streaming. Infatti lo streaming viene streamato a 48 kHz l'audio. Poi ci sono alcuni che lo streamano a 44.100. Però chissà come dopo un tot o va in buffer il player oppure va fuori sync.
Allora, dicevo, torniamo al discorso, le metriche nel campo dello streaming, perché è importante? Perché determinano il successo o valutano il successo di un prodotto nelle piattaforme. Allora,
perché se in base a quelle metriche si può dire se è successo, se è un successo o se è un insuccesso.
Un insuccesso, sì. Questo...
quindi è meglio che non sia successo.
Allora, diciamo che Netflix fino a poco tempo fa parametrava le visualizzazioni e non i minuti di contenuto,
sì,
visto.
Le visualizzazioni a 2 minuti.
A 2 minuti. E...
cioè, se un film veniva visto da 1000 persone per 2 minuti...
era uguale se un film era tutto visto...
da 1000 persone.
Da 1000 persone. Allora, questo è un dato, ma certo è che Netflix non aveva necessità di misurare questi parametri. Perché? Perché ha uno svod, un abbonamento. Mm-hmm. Allora, se tu vedi o no un film dall'inizio alla fine, non ha un valore economico per lei. A lei interessa solo se tu paghi o no l'abbonamento. Poi
che aumenta
a dicembre, poi il resto non è poco importante, mentre per altre piattaforme, esempio YouTube o lo stesso Amazon Prime Video, dove il risultato economico del produttore è legato alla visione del contenuto o alla vendita del contenuto.
Vabbè, non parliamo di in Italia c'è la possibilità di vendita del contenuto su Amazon Prime Video?
Sì. Okay. In Italia
come non detto.
I produttori indipendenti possono scegliere di vendere il loro contenuto, il loro singolo contenuto o...
come non detto, dai.
Ma guarda, la stessa cosa accade anche su YouTube, eh? YouTube lega il risultato economico agli spazi pubblicitari e al coinvolgimento negli spazi pubblicitari, cioè dipende che tipo di spazio pubblicitario somministra la community. E allora, detto questo, perché è importante fare le premesse delle metriche? Perché in base a come misuro il mio contenuto posso determinare il successo o l'insuccesso del conto economico, cioè se io ho guadagnato, ho rimesso nel produrre quel contenuto. Se il contenuto video ha come metrica il fatturato, perché potrebbe avere con il contenuto video altri tipi di metriche per valutare. Allora, noi dobbiamo essere chiari, conoscere gli strumenti e le piattaforme dove andiamo a interagire per definire il successo o l'insuccesso. E soprattutto dobbiamo avere degli strumenti adeguati per analizzare le metriche. E quali metriche andiamo a analizzare? Sei convinto? Ti è chiara questa...
Sì, sono convinto.
Allora, se io faccio il caso della spesa, se io voglio comprare un chilo di frutta, se lei è un chilo di banane o un chilo di mele o un chilo di pere, è sempre un chilo.
Beh, oddio, se stai parlando... Non è proprio così, perché un chilo di banane ha un prezzo e, bene o male... va da 1 euro a prezzo più alto, 2,50 euro. Ok, se andiamo a vedere un chilo per esempio di ciliegie, ok, con 2,50 euro in certi supermercati ci prendi una ciliegia che non pesa un chilo.
Questo è chiaro che ogni prodotto ha un suo costo al chilo, ma dobbiamo pensare che la metrica è il numero dei frutti che io vado a comprare. Allora, una banana pesa all'incirca, ci sono tagli da
dipende, poi se sono banane piccole, banane grandi, banane roccosi freddi, cioè ne sono diverse le banane.
Ma le mele?
Prendiamo le mele, sì, esiste, esiste la mela piccola, la mela da cocktail, quella piccola verde, esiste la mela grande, la mela da due etti.
Allora, adesso capiamo la complessità della metrica nel scegliere un'unità di misura che rappresenti bene il nostro contenuto.
Ma la stessa cosa succede con i biscotti. Una famosa azienda italiana, famosa in tutto il mondo, che vendeva biscotti, è arrivata a vendere i biscotti non a peso ma a numero. E tu la conosci. Chi è? Dove tu in una sua scatola, in una sua busta di biscotti, ci trovavi, se non mi sbaglio, 16 biscotti. Non diciamo il nome, però è molto famosa perché questa, come posso dire, questa azienda fa anche una crema alla nocciola.
Ah.
Non diciamo chi, però questo. Allora, il nostro podcast è arrivato quasi alla fine, visto che sono 12 minuti che parliamo. E di solito i nostri podcast come format hanno all'incirca i 15 minuti di tempo. Un tempo che abbiamo voluto, come dire, limitare per il semplice fatto che se ci mettiamo a parlare e espandendo sempre più il discorso riusciamo ad arrivare tranquillamente a 40, 50, 3, 4, allora, 40, 50 ore senza tanti problemi
diamo dei punti di riferimento per quanto riguarda lo streaming. Allora, noi nello sfruttamento del nostro contenuto dobbiamo pensare al modello di business. In base al modello di business,
che nello streaming quali sono?
Nello streaming abbiamo la pubblicità. Abbiamo la vendita in abbonamento, o abbiamo la vendita del singolo contenuto.
Quindi a biglietto.
A biglietto. Allora, la vendita del singolo contenuto è molto simile a quello del cinema, come modello di business. La vendita di pubblicità principalmente è la YouTube, e poi abbiamo il modello che nello streaming ha maggior successo, cioè l'abbonamento. Nell'abbonamento
il modello Netflix, sì. LB Television, Prime Video.
Sì, questi sono i tre modelli. LB Television è particolare perché ha scelto e ha la tecnologia per utilizzare tutti e tre i modelli.
Ok.
E questo. Allora, per valutare il conto economico, cioè che investimento ci si può permettere per un prodotto che va sulle piattaforme streaming, possiamo tranquillamente invitare i nostri ascoltatori a iscriversi alla newsletter. Perché? Perché prossimamente avremo dei podcast, dei webinar proprio dedicati a questi modelli di business. Allora, io, se non hai domande, saluto.
Allora, non ho domande e per questo nostro test. Buonanotte. Oggi, scusami, hanno dando la lingua. Per questo podcast, credo che sia tutto. E non mi ricordo che settimana è questa.
Diciamo che l'iscrizione alla nostra newsletter va fatta su lamantinobrothers.it e così noi vi daremo tutte le, innanzitutto vi diciamo quando usciranno i nostri podcast e poi vi diremo anche quando faremo i webinar per i diversi modelli di business dell'audiovisivo nelle piattaforme digitali.
Ok, abbiamo finito. Ciao a tutti.